Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Eccoci e buon pomeriggio a tutti, bentrovati di nuovo sulle frequenze di Radio Parma. Questa è Palla in Tribuna, l'appuntamento quotidiano con lo sport, in particolare con il calcio. Allora, prima di andare con i nostri ospiti, i nostri servizi, i nostri contributi, ci sono anche un po' di notizie. Oggi giornata ancora di calcio, ormai si gioca sempre, oggi giornata di Champions League, giocano due italiane, e invece sono notizie che riguardano indirettamente anche la Serie B, perché ci sono novità per quanto riguarda il pubblico negli stadi, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il Parma che oggi si riposa. Prima di tutto io vi ricordo il nostro numero, che è quello per gli SMS e i messaggi WhatsApp, il 333 920 0170. Nel nostro servizio vi daremo qualche spunto anche per un tema sul quale si interrogano un po' i tifosi crociati, cioè chi dovrebbe essere in questo momento il centravanti del Parma, al netto del fatto che poi si è giocato soprattutto l'ultima settimana molto di frequente, quindi il turnover poi diventa fisiologico. Allora, dicevamo, qualche novità sul tema stadi, perché Silvio Brusaferro, portavoce del comitato tecnico scientifico, ha annunciato con una nota che il CTS darà il via libera all'aumento di pubblico negli stadi, passando dall'attuale 50% al 75% della capienza complessiva degli impianti, sempre con l'obbligo di presentare il Green Pass all'ingresso. Cosa vuol dire? Per uno stadio come Parma è una soglia importante, perché insomma non si è andati ancora vicinissimi al tutto esaurito consentito nelle ultime uscite, però insomma un po' di gente c'è andata allo stadio. Poi quando arrivano tanti tifosi, come è accaduto da Pisa, si riempie un po' di più. Per stadi come quello di San Siro, che si passa dal 50 al 75%, questo significa migliaia di persone in più allo stadio. Le casse dei club insomma sono messe maluccio, quindi anche tramite gli incassi si punta a recuperare qualcosa nei bilanci, che sono davvero difficili quest'anno. Diciamo che il Parma si riposa, si è allenato ieri, ormai un po' questa la routine, cioè il giorno dopo la partita si torna in campo, praticamente c'è un lavoro di recupero. Oggi riposo per i crociati, domani seduta mattutina d'allenamento e poi si gioca sabato contro la Spal alle 18:30. Una volta tanto il Parma non gioca la domenica, poi più avanti praticamente giocherà sempre di domenica. Dicevamo, qualche spunto dal nostro servizio anche per farvi discutere, poi potete scriverci messaggi. C'è qualcuno che ci chiede, si legge sui social, ci sono contatti con Gattuso e Cannavaro, vero o falso, scrive Giovanni, ma al momento ci risulta che Maresca goda di un'ampissima fiducia da parte del club, quindi insomma per ora non risulta un discorso del genere. Parliamo anche di attaccanti, però lo facciamo nel servizio che ha curato Alberto Dallatani.
Uno dei problemi del Parma retrocesso l'anno scorso furono i mancati gol da parte dei centravanti. Uno solo di Cornelius, nessuno di Roberto Inglese, che per vari problemi vide pochissimo il campo. In queste prime 6 gare del campionato cadetto, i crociati hanno segnato 10 reti con 8 marcatori diversi. 3 gol arrivano dagli attaccanti, uno di Tutino alla prima giornata contro il Frosinone, uno di Inglese sul campo del Pordenone e uno del polacco Benedicak nella sconfitta di Terni. Già meglio dell'anno scorso, ma non ancora abbastanza, perché la squadra non ha dato fin qui l'impressione di avere una punta in grado di garantire un importante bottino di gol. Tutino, fermato anche da un infortunio, in carriera ha sempre fatto l'esterno e l'anno scorso la seconda punta. Contro il Pisa ha svolto un oscuro lavoro di sacrificio, partecipando all'azione da cui è poi nato il gol e, prima di uscire, ha sfiorato il raddoppio con una pregevole serpentina. Il ritorno al gol di Inglese contro il Pordenone aveva forse illuso circa le sue condizioni di forma, ma le gare successive hanno detto che il numero 45 del Parma non è ancora quello ammirato nel primo anno di Serie A. Benedicciak invece è un giovane a cui va dato il tempo di ambientarsi e crescere senza eccessive pressioni. Intanto le prime sei della classifica hanno tutte almeno un attaccante già a quota 3 gol segnati. L'auspicio in casa Parma è che il contributo alla fase realizzativa da parte di Tutino Inglese possa presto diventare importante, anche grazie al supporto di assist men come Vasquez e Brunetta. I passi avanti contro il Pisa ci sono stati, ma servono conferme sabato sul campo della SPAL. Oggi giorno di riposo per i crociati, che domani torneranno ad allenarsi a Collecchio per preparare la sfida di Ferrara.
Così quindi un po' il punto sugli attaccanti, c'è insomma ancora non sono la bocca da fuoco della squadra. Di solito si dice una squadra funziona, no? Quando segna l'attaccante, in questo il centravanti in particolare. Per ora insomma Parma è stato più una cooperativa del gol, però non è detto che sia un difetto, insomma non è uno degli unici punti critici per quanto riguarda il gioco dei crociati. Scrive, questo credo sia Orlando, sì, è lui che ci scrive un messaggio: ad oggi il Parma non ha un centravanti all'altezza, perché Inglese è ancora un'incognita. Insomma è un tema che vi fa scrivere, vi fa discutere, questo ne parliamo anche con i nostri ospiti. Vorremmo avere in linea il primo, che è Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tutto bene, tutto a posto, tu e il tuo Pelé?
Tutto a posto, soprattutto stavo preparando da mangiare per Pelé. È veramente scatenato, perché è più capriccioso di Messi e di Mbappé.
Infatti abbiamo visto, tra l'altro, scusa apro una parentesi, poi vabbè, stasera c'è una partita di Champions, secondo me che guarderanno in un po', visto che si affrontano il Paris Saint-Germain e il Manchester City, ma abbiamo visto dare del barbone a un compagno di squadra da Mbappé, cose insomma non si sono viste spesso.
No, non si sono viste spesso.
Poi diceva Neymar, giusto?
Sì, sì, a Neymar, che poi insomma proprio un barbone, voglio dire, perlomeno dal punto di vista del conto in banca, credo che non lo sia. Ma al di là di questo, sono cose che fanno bene, secondo me, al giornalismo, nel senso che da scrivere. Dopodiché, sai, noi quando scriviamo delle volte attacco fenomenale, attacco meraviglioso, Messi, Mbappé, Neymar, sì, ma non si fa mai i conti col fatto che magari a uno può stare simpatico un altro, cose del genere. Cioè nel mondo del calcio questo è sempre avvenuto, eh. Infatti Mbappé si lamenta del fatto che Neymar non gli passa il pallone, sono cose che succedono in una squadra.
Eh sì. A proposito di gente che non la passa tantissimo, c'è stato anche qualche problemino nel Parma, perché secondo me in particolare, insomma, Mihaila, c'era un messaggio anche di un ascoltatore, non sono proprio, insomma, è gente che la porta tanto la palla, ecco.
Sono dei mangiapalloni, una volta si chiamavano Venezia quelli lì.
È vero.
Però, insomma, diciamo che hanno, ma soprattutto, tecnica per poterla portare. Il problema è che se vuoi fare quel tipo di gioco devi muoverlo velocemente il pallone, e invece alle volte lo teniamo un pochino troppo, ecco.
Senti Andrea, ti chiedo questo in ottica attacco, per il gioco che sta chiedendo, anche se insomma non è che poi si sia visto in maniera lampante, in questo momento c'è un dualismo che non sta andando avanti a suon di gol tra Tutino e Inglese. E come risolverlo in questo momento? Cioè abbiamo una partita alle porte contro la SPAL. Chi vedi meglio in questo momento e più funzionale al gioco di Maresca?
Ma allora, se ho capito bene, Maresca è un guardioliano, no? Guardiola non ama molto i centravanti che fanno i centravanti, gli piace, tanto è vero che ci ha perso anche una Coppa dei Campioni l'anno scorso, perché ha deciso, non si sa per quale motivo, di giocare senza centravanti contro il Chelsea, infatti ha perso. Io personalmente i centravanti li amo, Tutino non è un centravanti, cioè perché non è che uno fa il centravanti solo perché gli metti la maglia numero 9 oppure lo schieri al centro dell'attacco. Bisogna averli anche i movimenti. Tutino non ha i movimenti del centravanti, Inglese ha i movimenti del centravanti, bisogna vedere quello che vuole Maresca. Io personalmente farei giocare Inglese e Tutino largo a sinistra, dopodiché non faccio l'allenatore, non faccio la formazione, anche perché forse ne avrei sbagliata qualcuno di meno, e avanti così.
Hai visto anche tu però dei passi in avanti contro il Pisa? E in quali termini poi? Perché a inizio campionato, se a molti avessero detto, insomma, vedere con il bicchiere mezzo pieno dopo un pareggio interno col Pisa, dopo due sconfitte consecutive, avrebbero un po' storto il naso. Però
no, non ho visto passi in avanti. Ho visto passi in avanti soltanto dal punto di vista della compattezza di squadra, nel senso della capacità di reazione, quindi dal punto di vista del carattere. Ma io francamente questo è uno degli ultimi aspetti che guardo in una squadra, nel senso che mi sembra abbastanza normale che uno si impegni al massimo, che dia l'anima e che cerchi di recuperare dalla situazione di difficoltà. Quindi questa reazione sicuramente positiva che c'è stata contro il Pisa dopo essere andati sotto, cioè, secondo me rientra nella norma. Se uno va sotto cerca di reagire. Io dal punto di vista del gioco no, non ho visto miglioramenti, mi sembra che non li abbiano visti in tanti. Ma resta contento, siamo tutti contenti.
Ti scrivono tanti. Allora, intanto Rino dice: vorrei che la formazione la facesse Schianchi. Ci scrive Rino. Invece un suggerimento che arriva da Federico: questa squadra ha bisogno di un altro centrocampista che faccia il lavoro che fa Schiattarella, sei d'accordo?
Ma non tanto che faccia il lavoro che fa Schiattarella.
Che faccia legna, strada. Ci scrive, a dire allora, la verità.
È inutile che noi ci prendiamo in giro. Dunque, noi il gioco del calcio è fatto di due fasi, fase offensiva e fase difensiva. Ok? Ci sono giocatori che sono più predisposti alla fase difensiva ed altri che sono più predisposti alla fase offensiva. Benissimo, noi siamo sotto con il Pisa, 1-0 per loro, e il nostro allenatore, per un infortunio di Juric, fa uscire Juric e fa entrare Correa, che è un attaccante, quindi lui fa uscire uno di gamba a centrocampo e fa entrare un attaccante, spostando Brunetta a fare il centrocampista alla mezzala. Ciò significa che noi avevamo Buffon in porta, quattro difensori, quattro, di cui due spingevano, perché spingevano sia Del Prato sia Koulibaly, il povero Schiattarella in mezzo da solo, che sembrava poverino l'uomo nel deserto, e poi, udite udite, due mezzali, che sono in realtà due trequartisti come Brunetta e Vasquez, e tre attaccanti. Allora, due più tre a casa mia fa cinque, e credo anche a casa di Maresca o a casa di tutti. Ora, se voi mi trovate una squadra che riesce per 90 minuti a giocare con cinque giocatori offensivi, io vi do dei soldi. Mi sono stato chiaro, no?
Io stavo guardando, avevo qua il giornale, la formazione del City, effettivamente ci sono più centrocampisti che punte, no?
Sì, ho capito, ma a parte che il City la palla la tocca vagamente meglio rispetto...
Sì, no, no, infatti no, non possiamo neanche fermarci.
Vagamente. Ma cinque uomini offensivi non ce li ha manco il City, non ce li aveva neanche il Barcellona del tempo, perché Busquets difendeva, perché Xavi difendeva.
Rakitic.
Allora, noi è andata bene, abbiamo pareggiato la partita, potevamo anche vincerla, perché il Pisa ha fatto come fanno tutte le squadre italiane, che appena fanno un gol, invece di darti il colpo del KO, stanno lì e aspettano, ci danno il colpo del KO, perdevamo e buonanotte al secchio, e quello non ce lo ricordiamo mai. Però siccome io continuo a pensare che il calcio sia un gioco semplice e che bisogna mettere le pedine al loro posto.
Ma ce le ha le pedine Maresca per fare per altre allora, soluzioni?
Santo cielo, ce le ha i terzini?
Sì.
C'ha due terzini? Adesso non facciamo il conto dei vedi, facciamo gli uni. Ce li ha due terzini?
Sì.
Benissimo. Allora comincia a mettere Del Prato a destra e Koulibaly, che corre come una lippa, a sinistra. Perfetto. Ce li ha due centrali?
Sì.
Benissimo, e li mettiamo lì. Ce li ha tre centrocampisti?
Vabbè,
Juric, Schiattarella, non so, un altro si può trovare nella rosa, no?
Mm. Secondo me non è lungo il reparto da quella parte lì.
Allora vuol dire che ha fatto male i conti. Comunque io dico che uno tra Camara oppure quel ragazzo che è arrivato dal Manchester United, sì. Insomma qualcuno si trova, se ok, benissimo. Poi dopo c'hai un trequartista?
Ecco,
benissimo. Uno, hai due punte? Sì, fatta la squadra, finita la gita,
hai fatto la formazione,
finita la gita, metti Vasquez dietro due attaccanti e hai finito la gita.
Però lo porteresti più avanti Vasquez di dove è adesso?
Dubbio, ma non può poverino fare, io lo voglio, insomma, non dico che mi faccia pena perché è un brutto termine, ma non può mica correre dietro ai difensori avversario, ai centrocampisti avversari, mica il suo lavoro quello lì.
Effettivamente è un tema questo. Per ora, insomma, tu dici l'altro giorno è andata bene, però il campionato così con la formazione che abbiamo visto nel secondo tempo si fa fatica a sostenerlo.
Ma sì, ma si fa fatica. Ripeto, è una questione di equilibri. Allora, tu non puoi far giocare 5 giocatori offensivi che poi arrivano lì e se non saltano l'uomo diventa un problema perché la palla te la prendono su e loro non gli corrono dietro. Allora, squadra più logica, va bene, 4 difensori, 3 centrocampisti solidi che sanno quello che devono fare, eccetera, eccetera. Metti una mezza punta, giochi con la mezza punta e giochi con, non so, puoi mettere chi vuoi, Tutino, Inglese, Mann, Mihai, ma metti chi vuoi davanti. Metti chi vuoi, ma c'è scritto da qualche parte che dobbiamo giocare con i tre attaccanti, uno dietro, non so, il calcio si fa anche in un altro modo, non c'è solo un modo per farlo.
Andrea, senti, ti chiedo una cosa, anche alla luce della prestazione del Pisa, ho l'impressione che il campionato per ora non abbia ancora espresso poi le squadre che scapperanno in fondo, il Pisa è sembrato una squadra solida, però insomma siamo ancora in una fase... Insomma, molto molto ibrida come equilibri.
Sì, non sono ancora, secondo me, pronti per dominare, perché se sei pronto per dominare sul 1-0 a Parma continui ad attaccare, ma ad attaccare pesante, perché Parma era in difficoltà e lo metti lì. È chiaro che non hanno ancora la mentalità per ammazzare le partite. Poi io sto Lucca, va bene, per l'amor
tanto
di
si parla di lui in chiave nazionale addirittura.
Sì, sì, ma io infatti l'ho letto stamattina, ho detto ma perché non so, potrebbe essere con il miglior tra i primi 100 della FIFA. Non lo so, ma io di questo ha giocato in Serie B 6 partite, ha fatto 5 gol, bravino, ma domenica io l'ho visto bene, l'ho seguito. Allora ha fatto il gol e 0. Il gol e 0.
Cioè a un certo punto convoca Petagna, no? Si deve convocare.
Ha fatto il gol e poi nessun movimento, nessuna mai che sia venuto incontro a proteggere il pallone, a far salire la squadra, mai che abbia attaccato la profondità. Ora lo capisco, è molto giovane, è un ragazzo molto giovane, facciamolo crescere. Ma addirittura ho letto Inter, Milan, Juve, stiamo scherzando. Ma io nell'Inter, nel Milan, nella Juve ho visto giocare Ronaldo il fenomeno, ho visto giocare Inzaghi, ho visto giocare ma gente così. Ma
ci scrive Federico che su Sky lo stanno già etichettando, paragonandolo a Luca Toni.
Sì, e io sono Indro Montanelli.
Andrea, senti, io ti ringrazio, ti saluto, voglio chiuderla così perché ci siamo lasciati, credo, con un climax, direi, nella nostra conversazione. E un saluto lo lancio a Pelé, naturalmente, che è sempre lì, poi non si sa mai.
Sì, sì, lui è sempre pronto, sempre disponibile.
Anche se sacrificarsi, va... eventualmente, corre dietro a tutti.
No. Sì, lui corre dietro a tutti, corre dietro soprattutto a chi magari ha un mommo da dargli, ovviamente. se eventualmente Vasquez non ce la dovesse fare, ma io penso che lui avrebbe qualcosa da ridire sulle formazioni.
Va bene, la prossima volta proveremo a sentire anche Pelé. Io intanto ringrazio Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Grazie, ciao Marco. Ciao.
Allora, qui ho un sacco di messaggi. Allora, partiamo da Federico che appunto ci sollevava
la necessità di un centrocampista che faccia legna come Schiattarelli. L'inglese su campi pesanti non rende mai. Positiva la prova nel secondo tempo, dovevamo vincerla e crederci di più dopo il pareggio. PS ieri a Sky. Nello speciale sulla Serie B erano tristi perché la capolista è stata fermata senza nemmeno una parola sul Parma, elogiando i tifosi di Pisa venendo in massa sotto la pioggia. Non esistiamo più per Sky, i conti si fanno alla fine. Poi via di altri messaggi. Rino che plaude a, insomma, a quello che ha detto Andrea Schianchi sulla formazione, che un 4-3-1-2 con la mezzo punta, con la mezza punta più prudente, più per certi versi con più equilibrio tradizionale. Dice Schianchi: vai con lei che prendi possesso di forza della panchina, finalmente ci sono altri che sanno che Brunetto e Vasquez non sono centrocampisti, scrive Rino. Poi altro messaggio, questo non è firmato: dall'inizio del campionato che manca l'equilibrio, ci vogliono più centrocampisti che attaccanti, poi magari attaccano i centrocampisti. Allora scorriamo altri messaggi, arrivo da tutti, piano piano. Poi questo è di Gianluca: rispetto al solito delle altre squadre, non è il Parma che si allena poco, con meno sedute e meno frequenza. Questa settimana defaticante ieri, oggi riposo e si gioca sabato, poi c'è la sosta. E, è un tema, questo della, insomma, del super lavoro o meno, o insomma ritmi un po' più blandi. La stagione è lunga, ma è lunga come quella dell'anno scorso, non è che la Serie B duri di più, potrebbero esserci i playoff, però insomma non credo che adesso si stiano facendo dei calcoli in questo senso. Come diciamo prima, inizio trasmissione, insomma, ieri il post partita, il post domenica, quindi non credo ci siano stati dei carichi particolari. Oggi sosta, domani si riprende, mercoledì, poi dopo due giorni si gioca verso la spalla. Anche voi vi chiedo cosa ne pensate, ma si allena poco il Parma, come ci scrive Gianluca, cosa ne pensate? Ci andiamo a sentire invece da Bar Sport ieri sera, volto noto a Parma, Giuseppe Corrado, numero uno del Pisa, che comunque si sta evolvendo in maniera esterofila come proprietà. Ha parlato della partita del Pisa, del Parma, il primo estratto da Bar Sport.
La difficoltà della Serie B è proprio quello di mantenere una costanza di atteggiamento, una costanza di gioco, di prestazione, perché è facile alternare partite positive e partite meno positive, e questo succede specialmente in Serie B, specialmente in Serie B, perché se voi fate mente locale e analizzate un pochettino le 20 squadre della Serie B, è difficile avere una struttura di squadra, un allenatore, un meccanismo che è legato a 3-4 anni di lavoro insieme.
Così Beppe Corrado, che a Parma conosciamo tanti, insomma è stato molto vicino a rilevare con la sua cordata il club dopo il fallimento, adesso sta facendo piuttosto bene il Pisa, che dopo essersi assestato tra i cadetti adesso ha una squadra che sta di fatto conducendo il campionato. Non sappiamo se punti in maniera esplicita la promozione, però insomma non è un sogno da nascondere, ecco, quando si è primi dopo sei giornate qualche pensierino lo si fa. Poi il Cittadella lo è stato tante volte e non c'è mai andato, quindi poi il campionato si evolve in modi diversi. È il momento di fermarci, ho tanti altri messaggi, però facciamo una piccola pausa.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale, garantita. Domenica 3 ottobre saranno a Parma, Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo, nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari.
Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Allora, di nuovo buon pomeriggio. 333-9200-170. Ci stanno scrivendo in tantissimi oggi. Insomma, ci sono vari temi. A quanto pare il pareggio col Pisa ha solo tamponato le critiche, i dubbi sul cammino del Parma, che sono leciti. Non credo che ci sia anche una pressione così esagerata sulla squadra. Insomma, ci sono piazze che la esercitano in maniera molto più massiccia. Allora, prima di andare con un altro contributo di Giuseppe Corrado, ieri ospite a Bar Sport, e andare da un collega in diretta da Ferrara, leggo altri messaggi, perché giusto, insomma, c'è chi ci ha scritto già da una decina di minuti. Questo è un messaggio che parla degli attaccanti. Se giochiamo con Inglese e Tutino insieme, poi però devono rimanere giù Mikaela e Mann. Ecco, questo sì è ovviamente uno dei temi. Ho l'impressione però, come dicevo prima ad Andrea, che la coperta sia molto lunga lì davanti, anche se poi come centravanti non è che sia lunghissima, nella fascia delle mezze punte ci sia tanta abbondanza, e magari sia un pochino più corta a centrocampo, da quello forse anche qualche dubbio sulle scelte di formazione. Allora, altro messaggio di un ascoltatore, Enrico da Fidenza: avevamo il miglior allenatore del mondo in casa e non lo hanno preso. Aiutami Enrico, spiegami bene chi intendi, chi è che avevamo già in casa come allenatore, qual è il tuo suggerimento? In questo momento, gestendo più messaggi, anche le ultime notizie del web, faccio fatica a far mente locale. Allora, Rino non vuole sentire Corrado, invece no, per completezza di informazione, secondo me è stata un'intervista molto interessante a Bar Sport. Allora, andiamo a sentire Beppe Corrado con il secondo estratto dalla puntata di ieri sera su 12 TV Par.
È difficile che una pianta faccia i frutti il primo anno, è difficilissimo, anzi, quando la procedura di coltivazione, di cultura della pianta è corretta, magari i frutti cominciano ad arrivare al secondo, al terzo anno, e nel calcio è uguale, cioè purtroppo c'è molta fretta. Io vivo a Parma, adesso ci sono di meno, vengo, ho sentito molte critiche a quello che stava avvenendo, però tenete presente che sono giocatori innanzitutto molto bravi, nuovi, con un bravo allenatore, e non è facile che al primo anno possa andare tutto per il verso giusto. Io capisco la fretta e credo anche che poi non ci vorrà molto tempo, perché ieri ho visto veramente una grande squadra, una squadra che ha ribattuto colpo su colpo, e credetemi, noi normalmente non è che stiamo molto nella nostra metà campo, giochiamo quasi sempre nel metà campo degli avversari, però ieri la qualità di alcuni giocatori ci ha veramente messo in difficoltà.
Eh sì, abbiamo sentito Beppe Corrado, l'ultimo estratto, però quello che mi fa discutere, chiedo se siete d'accordo, è che Corrado parli come il presidente di una grande squadra che parla di una squadra invece che deve crescere, di una matricola forse per il campionato, e prima dell'inizio insomma i ruoli erano abbastanza inversi. Secondo me c'è anche un po' un messaggio, come dire, preparatevi, perché non è poi scontato che andiate in Serie A, cosa che Maresca aveva già un pochino anticipato nella primissima conferenza, ma visto che la società stessa, anche Bar Sport, ha ribadito più volte che in B ci si vuole stare soltanto un anno, è chiaro che poi le linee si vanno a intersecare, non sempre restano parallele nella stessa direzione. Allora, il messaggio di Enrico da Fidenza sul fatto che il Parma doveva prendere il miglior allenatore del mondo e non lo hanno preso ed era già in casa, era riferito al nostro collega amico Andrea Schianchi, e con ironia non avevo capito, perché insomma qua poi si fanno tanti nomi, Enrico, quindi immaginavo che anche tu avessi un suggerimento, qualcuno ci suggerisce delle alternative. Andiamo a Ferrara invece per sentire come sta la SPAL con Mauro Malaguti. Buon pomeriggio, ciao Mauro.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, la SPAL che è partita, insomma, a un punto in meno del Parma, ne ha 7, 10 gol fatti, 7 subiti, un andamento direi abbastanza altalenante.
Sì, la SPAL ha altri obiettivi quest'anno, c'è una rifondazione in atto, sono arrivati 17 calciatori nuovi con la nuova dirigenza americana di Tacopina, e quest'anno insomma si punta al classico anno di rifondazione, di transizione. La SPAL ha fatto molto bene in casa finora, con 2 vittorie, 1 pareggio e 8 gol segnati, l'unico punto gli aveva strappato il Monza, e invece fuori casa ha buscato 3 volte su 3 partite, l'ultima è stata un po' amara, perché la Ternana non ha fatto moltissimo per vincere, però la Spal ha avuto a disposizione quasi tutta la partita e per pareggiare non c'è riuscita. Insomma, è una squadra giovane con obiettivi e ambizioni molto diverse da quelle del Parma di quest'anno, che magari poteva nutrire la Spal dell'anno scorso, che era ancora piena di giocatori che avevano fatto la Serie A in due campionati fa. Però quest'anno il discorso è molto diverso.
Ti chiedo questo, Mauro, quello che può preoccupare, ce lo anticipò un collega di Reggio l'anno scorso, i tifosi del Parma, che l'anno scorso la Spal sembrava una squadra che, magari non cambiando tantissimo, si fosse modellata per tornare subito in Serie A. Che cosa non ha funzionato poi nel corso della stagione, anche per capire se ci sono sentori di questo tipo a Parma, oppure insomma, se il discorso sia completamente diverso?
Il discorso della Spal dell'anno scorso è stato questo, che al netto di qualche cessione come Petagna, come Kurtic, che venne poi via Parma, la maggior parte dei giocatori aveva dei lunghi contratti e dopo la retrocessione nessuno li voleva. Quindi sono rimasti qui, qualcuno, abbiamo capito, obtorto collo, però i soldi li dovevano prendere, quindi rimanevano. E quindi è andato a vita un campionato che per potenzialità sicuramente li vedeva tra le squadre migliori, visto che c'erano giocatori, ripeto, che erano prima e anni prima ancora avevano fatto la Serie A. Però alla fine la chimica non era molto funzionante, al di là di 6 vittorie consecutive nel girone di andata che li avevano un po' lanciati, non hanno mai spiccato il volo, poi di ritorno sono addirittura franati fino ad arrivare noni, quindi addirittura al di fuori dei playoff per calciatori. Credo che la Spal l'anno scorso fosse sicuramente nelle 5 migliori, insomma. Poi quest'anno invece si è spazzato via tutto, di quel gruppo è rimasto quasi nessuno, ci sono molti giocatori di B e di C prevalentemente, quindi è in atto una rifondazione basata spinto sulla gioventù, nella speranza di creare un gruppo che poi l'anno prossimo possa puntare a qualcosa di più.
Ecco, ti chiedo questo invece, un allenatore attorno al quale si è creata tanta curiosità l'anno scorso, Pep Clotet, che qualcuno anche auspicava arrivasse qui a Parma, teoricamente si annuncia una partita molto aperta, ecco, non credo che le due squadre, il Parma dovrebbe farlo per definizione, non difendersi, immagino che sia la stessa cosa anche per la Spal.
La Spal è una squadra molto propositiva, devo dire che al di là dei risultati e della qualità delle prestazioni, anche nelle 3 partite in trasferta, ha comandato la partita per lunghissimi tratti, anche perché andando sotto lo ha dovuto fare. È una squadra che se va sotto fa fatica a rimontare, perché su difese chiuse è stenta un pochettino, se va sopra poi negli spazi è mortifera, quindi è una squadra che cambia fronte molto velocemente, è una transizione importante, rapida, poi davanti non ha giocatori proprio versatissimi per il gol, killer assoluto, però a giocatori che in profondità ti aprono una difesa e ti fanno male. Poi c'è come Sec, c'è questo ragazzo Colombo che ha fatto 3 gol, aveva fatto anche il quarto a Terni, poi molto bello, è stato annullato perché si era aggiustato la palla con la mano in avvio di azione. È un ragazzo molto promettente, indubbiamente. La Spal l'anno scorso qui aveva avuto Sebastiano Esposito dell'Inter,
certo,
e quest'anno ha questo Lorenzo Colombo del Milan, però i due discorsi sono un po' diversi, perché Esposito non ha lasciato molta traccia, poi è andato a Venezia, ha lasciato poca traccia anche lì, e adesso è andato per ripartire dal campionato svizzero a Basilea. Invece questo Colombo qui ha intenzione di lasciare traccia, perché è veramente tutto del gran giocatore, ha grande potenza fisica, ha grande tecnica, un sinistro fortissimo, l'unica cosa che ovviamente è un 2002, adesso dire, si parla molto di Lucca, ma se Colombo avesse l'esperienza di Lucca io penso che sarebbe un giocatore, probabilmente Colombo è un giocatore che in futuro potrebbe rientrare nei piani del Milan, che infatti l'ha prestato solo in prestito secco, senza nessun diritto di riscatto.
Un ultimo dubbio che ci solleva un nostro ascoltatore: perché metà stadio di Ferrara è chiuso, compreso settore ospiti? Ci dai qualche istruzione magari?
È una storia lunghissima che vi annoierebbe molto, per cercare di sintetizzarla molto. 2 anni fa salto fuori che una ditta o qualche ditta non aveva fatto esattamente troppo bene i lavori allo stadio, quindi fosse quest'anno allo stadio per intero, ma fu concessa poi la leggibilità a patto che entro 2 anni si facessero determinati lavori per il costo di 600.000 euro. Sì. Per due anni nessuno ha fatto niente e la magistratura quest'anno è ritornata alla carica, solo che nel frattempo la proprietà è cambiata. Adesso la Campina ha detto che i lavori li farà, che non vuole finire il 3 dicembre e gennaio, poi si rivarrà e scaricherà i costi su chi ha sbagliato in questa vicenda, insomma. Certamente c'erano due anni per sistemarlo, ma la dirigenza uscente, che ha molti meriti, dovrebbe aver portato la squadra in Serie A, era ormai in fase di smobilitazione e non si è voluta caricare nemmeno di questo costo.
Quindi ci sono al massimo 50% 3.800 posti disponibili in totale, giusto?
Sì, sostanzialmente sì, a meno che domani non arrivi la firma del decreto che leggevo oggi sul giornale, potrebbe portare al 75% la capienza dello stadio, in quel caso si potrebbe arrivare a 6.000. I conti si fanno presto, lo stadio è da 16.000, senza due settori è da 8.000, 50% è 4.000. Finora sì, sono venuti Pordenone e Vicenza e hanno portato nel numero meno di un centinaio.
Certo.
E non credo che se non si ampli la capienza nelle prossime partite potranno essere molti di più, diciamo, ecco.
Mauro, sei stato molto cortese e anche molto chiaro, perché ci sono tante domande appunto anche per questo tema. Ti ringrazio, ci vediamo allo stadio, buona partita.
Questo vedere la partita dalla tribuna, perché invece di andare in curva vengono sistemati in uno spicchio di tribuna.
Ah, ecco. Quindi li avremo teoricamente vicino.
Accanto ai giornalisti, accanto alla tribuna, ecco. A noi della tribuna.
Grazie a Mauro Mallaguti, ciao. Da Ferrara, ciao, grazie mille. Insomma, spero di aver risposto anche all'ascoltatore che ci chiede se sono già in vendita i biglietti. Adesso ti spiego tutto, ho sentito che per problemi di stadio ci saranno pochi biglietti, è proprio così. Se col decreto che porta al 75% si passa a 5.000 spettatori, potrebbe anche aumentare ovviamente in proporzione il settore ospite. Allora, la prevendita parte venerdì 24 settembre alle 16, leggo sul sito della SPAL, quindi proprio ultima ora, cioè poco, decidete adesso ma poi li prendete venerdì. Questo sul sito della SPAL c'è scritto, sito di Viva Ticket, per comprarli il biglietteria del Mazza, ma questo non interessa i tifosi del Parma. E però anche il giorno della partita si vendono lì, però insomma, essendo così pochi, non vi conviene prendervi su e venire a Ferrara se poi non siete sicuri il biglietto. Boh, al limite andate al mare a mangiare il pesce. Non so, è una situazione un po' strana. Oltre appunto alle limitazioni ci si aggiunge questa vicenda molto complicata che ci ha spiegato il nostro amico da Ferrara, Mauro Mallaguti, giornalista storico della SPAL, firma anche del Corriere dello Sport e del Resto del Carlino. Alla SPAL abbiamo regalato 12 punti in 4 partite di A, ho ancora i traumi calcisticamente parlando, ci scrive Federico. Del 27 gennaio 2019, quando vinciamo 2-0, poi a un tratto abbiamo deciso di perdere la 3-2. Vero da Versa, ci scrive Federico. Sì, poi se non sbaglio è al giorno della doppietta di Roberto Inglese, correggetemi se sbaglio, vado così a memoria, però secondo me il Parma poi aveva aperto con 2 gol di Inglese. Se sabato si perde, scrive Franco, ho paura che l'avventura rimarresca sia i titoli di coda. Allora, se ci fosse un'altra società di fronte a una sconfitta con la pausa davanti, le probabilità aumenterebbero, ma vado solo per deduzione, non per in relazione a Maresca nello specifico, però 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 in altre piazze, insomma, sarebbe più a rischio. Secondo me invece gode di un'ampia fiducia da parte del club, quindi è una fattispecie che in questo momento non si pone, però poi entrare nella testa dei dirigenti è difficile. Rino ci ricorda invece relativamente alla partita col Pisa, mai visto che hanno rotto sistematicamente i nostri migliori? Io guarda, ho visto i primi minuti, ho visto proprio partita molto maschia e il Pisa si è fatto sentire. Secondo me anche l'arbitro è stato molto generoso con i cartellini con la squadra di D'Angelo, poi però insomma non so se è una cosa chirurgica, ecco, però ci si può anche fare furbi, evitare queste situazioni. Allora andiamo in pubblicità, torniamo tra poco c'è Luca Ampollini, così se avete domande.
Radio Parma 102-104, è Parma che ti parla.
Sei disposto a rompere gli schemi? Nuova Hyundai Tucson Hybrid. All to better. Tua in 36 rate da 289 euro grazie all'ecobonus statale. Prezzo promo 31.400 euro. Anticipo 6.050 euro. TAN 2,95. TAEG 3,84. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Hyundai.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Scoprila da
Gennari, concessionaria ufficiale Hyundai, via San Leonardo 64A. Parma. Consumi 100 km al litro, ciclo medio combinato WLTP correlato 1,383. Emissioni CO2 grammi chilometro 31,4.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Vieni alle Terme di Salso Maggiore per prevenire i malanni e rinforzare le naturali difese immunitarie. Trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici, la riabilitazione e per la salute della donna. Oggi è importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi regolati e su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura sicuri, pieno rispetto delle prescrizioni in tema emergenza sanitaria. Terme di Salso Maggiore, convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Info e prenotazioni al numero verde 800 861 379 e su www.termedisalsomaggiore.it.
Direttore sanitario, dottoressa Lucia Baronio.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Eccoci, la terza parte di Palla in Tribuna. Oggi ci avete scritto davvero in tantissimi al 333 92 00 170. Vi ricordo che saremo in diretta per Spal Parma anche sabato con la Radio Cronaca. E adesso andiamo da Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Luca, sei nel partito di chi ha visto dei passi in avanti importanti o di chi sta aspettando la parità con la Spal?
Passi avanti importanti lo verifichiamo sabato con la SPAL, passi avanti però ci sono stati, dal punto di vista sicuramente dell'atteggiamento, della voglia, del desiderio di riscattarsi dallo svantaggio subito, ha sicuramente avuto una buona reazione. Sul piano del gioco c'è ancora molto da fare, però di questi tempi accontentiamoci, considerando le ultime desolanti uscite.
Senti Luca, prima discutevamo anche con Andrea Schianchi sul fatto che a un certo punto il Parma si è trovato con quattro difensori, Schiattarella e praticamente tutti i resti erano giocatori offensivi. Può reggere una situazione del genere nell'arco del campionato, una formazione di questo tipo?
Beh, è chiaro, è una cosa che abbiamo notato in tanti. Insomma, c'era Schiattarella che correva come un matto da una parte e dall'altra cercando di tamponare tutti quelli che passavano dalle sue parti. È ovvio che l'assenza di Juric ha inciso, però troviamo sempre al solito discorso, ovvero che forse manca qualcosa a livello di numero a centrocampo, però lo stesso Ribalta questa domanda a calcio e calcio ha detto ci sono Vasquez, ci sono Brunetta, c'è Juric, quindi lui considera sostanzialmente lui, loro considerano sostanzialmente anche su indicazioni probabilmente del tecnico centrocampisti anche Vasquez e Brunetta, e quindi questo è. D'altra parte, insomma, anche il discorso che fece Maresca alla vigilia della partita col Pisa, quando parlò di organizzazione difensiva direttamente proporzionale al possesso palla del Parma e alle migliorie da fare in fase di costruzione della serie, se il pallone ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli altri, ti fa capire come anche a livello di fase difensiva le cose in teoria dovrebbero migliorare quando ci sarà un predominio territoriale a livello di possesso assoluto da parte della squadra. È chiaro che io però mi pongo un quesito, insomma, ci sono però situazioni dove anche la squadra avversaria chiaramente potrà avere un momento felice nel quale costruire con una certa continuità, e tu lì devi avere un'organizzazione difensiva diversa rispetto a quella vista domenica scorsa, a prescindere dalla voglia che avrai di mantenere il possesso palla per il maggior tempo possibile.
Ah sì, anche perché poi non è che si scende in campo con una formazione tipo il Bayern Monaco rodata da 5 anni e che scende in una categoria inferiore, insomma c'è tanta gente che deve ancora imparare, mi sembra, a giocare assieme, magari anche a passare la palla.
Sì, ma questo è vero, la squadra migliorerà sicuramente anche dal punto di vista difensivo quando costruirà meglio, quando riuscirà ad assimilare meglio ciò che Maresca propone, però insomma la fase difensiva va migliorata a prescindere. Cioè io non trovo che ci siano assonanze automatiche a quello che ha detto Maresca. Cioè secondo me la squadra deve comunque mantenere una propria fisionomia e una propria capacità di saper difendere e di saper star lì anche quando l'avversario attacca indipendentemente dal fatto che la palla ce l'abbia lei o l'avversario. Cioè, ad esempio, la situazione del gol subito da Luca di domenica è inconcepibile. C'è un giocatore a un metro, parlo di Valenti, dall'attaccante in questo momento più forte del campionato, in una situazione che si poteva leggere molto bene, la trovo difficilmente comprensibile.
Ecco, abbiamo capito però forse anche perché Valenti sta giocando così poco. Alla fine D'Aversa non lo faceva giocare, Maresca non lo fa giocare, alla prima occasione fa gol il suo uomo. Adesso magari è stato anche sfortunato, però questo ragazzo che è costato più di 10 milioni a quanto pare deve ancora dimostrare ma proprio tutto, a parte la sera che ha fatto a Sportellate con Lukaku, che poi però è stato decisivo e se l'è bevuto nel secondo tempo.
Sì, ha fatto vedere buone cose solo lì. È un giocatore che deve migliorare tanto sotto il profilo della concentrazione, sotto il profilo del carattere. Lui probabilmente è anche un giocatore che non lo so, mi dà l'impressione di che non si spieghi, parlo di Valenti, non si spieghi il motivo per cui non giochi con questa continuità. E forse questo così lo pone in una situazione, tra virgolette, di superiorità rispetto agli altri, ma è una mia sensazione, attenzione. L'anno scorso aveva avuto molti problemi dal punto di vista caratteriale, sì. E non so se quest'anno abbia completamente cambiato modo di porsi, però se non gioca qualche problema c'è, perché i mezzi tecnico-fisici li ha, e poi in avanti non è che ha Nesta, Cannavaro, Tuam e Baresi, insomma. Quindi non lo so, probabilmente c'è qualche problema su un giocatore che sì, è costato decisamente troppo rispetto a quello che ha mostrato fino a questo momento.
Senti, si diceva, io non voglio tornare poi dopo i tifosi, torniamo a rivangare il discorso D'Aversa, però alla fine Busi, Valenti, Somm, l'anno scorso il partito dei giovani li implorava in campo, a quanto pare anche Maresca, che ha una visione direi abbastanza lontana, no? E siamo in un'altra categoria rispetto all'attuale allenatore della Sampdoria, non li vede tanto.
Io aggiungo anche Zagaritis, che molti dicono, ma come mai non gioca Zagaritis? Zagaritis addirittura non gioca un minuto, né con D'Aversa, non giocava un minuto né con D'Aversa e non gioca un minuto neanche con Maresca, segno evidente che anche questo è stato un acquisto un po' incauto. No, io credo che la squadra dell'anno scorso non l'avrebbe salvata neanche Mourinho. D'Aversa è stato dai più ritenuto come uno dei più grandi responsabili. Effettivamente ha fatto solo 8 punti, ma a disposizione aveva una squadra veramente avvilente. E, a posteriori forse D'Aversa avrebbe fatto meglio accettare, vedendo come sono andate le cose, la proposta del Torino a gennaio, che era cosa fatta e che lui declinò perché voleva tornare a Parma. Questa non è stata probabilmente una scelta felice. Però vabbè, insomma, lui è rimasto in Serie A, noi siamo andati in Serie B, le cose adesso sono andate in un altro modo, D'Aversa non c'è più, guardiamo avanti. Però certo. È chiaro che la squadra dell'anno scorso era una squadra senza capo né coda.
Ci scrive un ascoltatore, ma sarei arrivato lì con una domanda, visto il gol subito, visto che Danilo per forza di cose, adesso poi c'è anche l'assenza forzata, non ci può essere sempre, visto che Cobaut qualche passaggio a vuoto ce l'ha avuto, ma Simone Iacoponi reintegrato, cioè proprio, oppure deve starà in punizione fino a gennaio? Adesso dico in punizione per modo di dire, per carità.
Ma sì, Iacoponi l'anno scorso ha fatto male,
Non salverebbe lui la difesa, però.
Esatto, però sicuramente paga il fatto di avere, come dire, di far parte di quel gruppo del passato che tanto male ha fatto l'anno scorso, diciamo giocatori di una certa esperienza. No, Iacoponi non farebbe male in questa squadra, sicuramente ci sarebbe bisogno di lui, della sua capacità di saper guidare il reparto. Non stiamo parlando di un difensore straordinario, ma stiamo parlando di un gregario di ottimo livello, e stiamo parlando soprattutto di un difensore veloce, perché anche quest'anno il Parma non ha sicuramente difensori particolarmente bravi in questo senso.
Eh sì, anche magari nei minuti finali a saltare, se sei in vantaggio può fare anche il terzino, insomma, dato che poi non saremo sempre obbligati fino al 90° a vedere due terzini proiettati nell'altra metà campo, ma finalmente abbiamo visto due terzini, cosa diciamo?
Sì, finalmente abbiamo visto due terzini, due giocatori che spingono, due giocatori che propongono soluzioni nuove. Prima due terzini non li vedevamo perché sostanzialmente c'era un centrale a fare terzino, l'altro in fase di possesso andava in questa posizione così poco comprensibile di mediano, e quindi non c'erano soluzioni sugli esterni. Adesso ci sono, Speriamo anche che la discesa dei terzini consenta ai due esterni di giocare un pochino più vicino alla punta per consentire loro di poter scendere sulla fascia e poter dialogare meglio anche col centravanti di turno, perché Inglese ha tutte le responsabilità di questo mondo, ma se andiamo a vedere la distanza dalla quale ha giocato rispetto ai due attaccanti di domenica scorsa o di Terni, capiamo che comunque ci vorrebbe maggior dialogo tra gli attaccanti, sicuramente più vicinanza in campo dal mio punto di vista.
E oggi discutevamo, e l'abbiamo fatto anche con un servizio di Alberto Dalla Tana, che ragionava sul discorso centravanti, insomma è una situazione tutta da definire. Ecco, chi vedresti dal primo minuto contro la SPAL?
Io vedrei Inglese, e lo dico con grande fermezza, perché Inglese deve trovare la sua condizione migliore. Inglese non può avere disimparato a giocare a pallone, era un grande attaccante e grande attaccante rimane. Lui deve trovare la migliore condizione, per trovarla deve giocare e quindi deve scendere dal primo minuto dal mio punto di vista, anche perché è l'unico attaccante vero che è in rosa. Tutino, come volersi dimostrare, non è un centravanti, è una seconda punta, un esterno, un giocatore che può fare tutto, ma non è sicuramente il terminale offensivo di peso di cui questa squadra ha bisogno. Benedicia, che è sicuramente acerbo, quindi di alternative io non ne vedo. E Inglese, se sta bene, è un giocatore da Serie A. Io credo che questo sia ancora un giocatore importante. Non vedo, ripeto, il motivo, se sta bene fisicamente, perché lui non debba tornare in Inglese che conosciamo.
Eh sì. E Tutino dove lo mettiamo, però?
Tutino lo mettiamo a sinistra o a destra, se vuoi, perché a me Correa francamente è piaciuto molto poco, anche se ci sono stati giudizi lusinghieri su di lui, per me ha sbagliato tutto, ma ci sta, voglio dire, gioca quasi mai, insomma ci può stare una prestazione negativa. Secondo me può essere una validissima alternativa Tutino a sinistra, visto che lui l'attaccante esterno a piede invertito l'ha quasi sempre fatto, sì. Quando non l'ha fatto ha fatto la seconda punta. Secondo me questa squadra, oltre a un'alternativa vera Inglese, manca un mancino, come già abbiamo detto anche nella tua trasmissione, in avanti, perché fuori di Mann non c'è nessun attaccante esterno a piede invertito che può giocare a destra. Tant'è vero che quando manca Mann gioca Correa che è destro. Però vabbè, insomma, la squadra è questa, secondo me comunque di qualità, però una vera alternativa a Mann con caratteristiche simili alle sue non c'è.
Infatti ci scriveva un ascoltatore... insomma, se ci sarà bisogno del mercato anche in fase di riparazione. In chiusura, questa giornata mi ha riaperto tutto il discorso su chi potrebbe guidare il campionato, perché mi ha ridimensionato abbastanza il Pisa, più che altro per la paura che ha mostrato nel secondo tempo, forse anche ovviamente grazie al ritorno del Parma. C'è tantissimo equilibrio ancora, faccio fatica a capire chi potrebbe andarsene, se qualcuno se ne andrà poi in fuga.
L'ultima parte della tua considerazione è ampiamente condivisibile, se qualcuno se ne andrà. Alla fine dell'opera, secondo me, il Brescia, che è una squadra non irresistibile dal punto di vista tecnico, ma che ha un allenatore molto furbo, che non significa particolarmente bravo, molto furbo, che sa come intendere la categoria, come giocare in questa categoria, sarà una delle protagoniste. Il Pisa è chiaro che non poteva tenere il ritmo infernale che ha tenuto il primo tempo e non ha probabilmente l'organico per primeggiare tutto il campionato, rientrerà un po' nei ranghi. Noi dobbiamo essere protagonisti, caro Marco, mi rendo conto che detto adesso sia
quasi 8 punti, ma... sono tanti dalla vetta,
sono tanti, però tu hai il dovere presto o tardi di cominciare un filotto di
Ho perso Luca,
la voce grossa.
Ti ho ritrovato un filotto di vittoria, insomma.
Sì, lo si dice,
lo si dice dalla terza categoria alla Serie A, metti in fila 3 vittorie consecutive e la tua classifica cambia, ecco, assolutamente.
Ma sì, ma questa è una squadra che lo può fare, perché anche domenica, paradossalmente, in una partita non irresistibile, guarda, mi ricordo, così senza andare troppo sull'1-1, la palla mancata da Inglese sul lancio di Vasquez stile Parma-Benevento, il tiro di Brunetto dalla distanza, il tiro di Miaila con la parata a terra di Nicolas, le prime 3 occasioni che mi sono venute in mente nel secondo tempo, con un po' più di fortuna, chiamiamola così, potevi portare anche a casa la vittoria contro la squadra adesso più in forma del campionato. Questo ti fa capire che il Parma, pur non essendo irresistibile sul piano del gioco, è forte, perché pur non giocando benissimo domenica poteva battere quella che sta in questo momento primeggiando il campionato.
Ah, sì.
Luca, grazie, come sempre siamo arrivati in chiusura, grazie a Luca Ampollini.
Ciao Marco.
Ciao, ciao, sempre un piacere chiacchierare con Luca. Tutino farà gol, l'ultimo messaggio che ci arriva al 333 920 170. Io ringrazio quest'oggi in regia Andrea Gatti che mi ha guidato, preso per mano fino alle 15, finisce Palla in Tribuna, lascio la programmazione di rete, vi ricordo che ci risentiamo domani a partire dalle 14 su Radio Parma. Ciao.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
Cerchi i prodotti tipici di Parma. Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.